Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a una nuova puntata di Oltre le barriere, il programma ideato e curato da Andrea Ferrero e Andrea Mameli, che racconta storie ordinarie per chi le racconta e straordinarie per chi le ascolta. Oggi ospite di questa nuova puntata sarà Andrea Serra.
Andrea Serra, maestro elementare, maestro all'ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari. Lo conosciamo anche perché è stato direttore dell'ufficio poetico del festival Tutte Storie di Cagliari, ma è anche autore del recentissimo libro dedicato ai suoi alunni in ospedale, L'Altalena.
Benissimo, ascoltiamo l'intervista.
Oltre le barriere, oggi in compagnia di Andrea Serra, maestro elementare, maestro all'interno dell'ospedale microcitemico, e ci racconterà la sua esperienza, ciò che ha imparato, ciò che ha insegnato e ciò che secondo lui va oltre le barriere. Andrea, la prima domanda.
Tu insegni al microcitemico dal 2005, ecco, hai iniziato per caso, per scommessa, oppure hai scelto tu proprio di insegnare in un ospedale?
Ho scelto io senza sapere assolutamente che cosa sarei andato a fare. Mi sono trovato ad essere perdente posto nella scuola in cui lavoravo e quindi dovevo fare domanda di trasferimento. Sapevo che c'era questa realtà di cui non sapevo nulla, ma non lo so, ho intuito che poteva essere qualcosa adatta a me.
In quella fase cruciale che coincide con l'epoca della scuola elementare, come riesci a inserire il curriculum didattico, le materie, lo svolgimento degli argomenti con classi così eterogenee come immagino possano essere all'interno di un ospedale con età varie? Come funziona?
Allora, non ho delle classi, ho degli alunni. A volte capita di lavorare anche con due o tre insieme, però prevalentemente il lavoro è fatto e svolto uno a uno. L'attività didattica stretta è misurata su quello che fanno i loro compagni di classe, quindi al di là di quello che è il programma della seconda, della terza, della quarta, una delle prime cose che faccio è quella di prendere contatto con le insegnanti di classe per sapere cosa stanno facendo e anche come lo stanno facendo, perché l'obiettivo principale del lavoro dell'insegnante dell'ospedale è quello di riaccompagnare il bambino nella sua classe in modo tale che abbia faccia la meno fatica possibile, cioè si ritrovi all'incirca dove sono arrivati i propri compagni.
Quanto è importante mantenere nel bambino, nella bambina ricoverata, il contatto con la scuola?
Credo appunto che la scuola sia uno degli elementi di normalità nella vita di un bambino o di un ragazzo che vive l'esperienza dell'ospedale, perché agli occhi di tutti, a volte anche agli occhi di se stesso, cambia, passa da essere bambino, da essere figlio, da essere nipote, a essere malato. Il bambino da piccolo in particolare questo lo avverte poco, ma lo vede rispecchiato negli occhi degli adulti. La scuola cerca di intervenire su questo facendo percepire al bambino che quello che era è e che continua, perché la scuola è uno dei pochi elementi che durante il percorso dell'ospedale rimane uguale: la capacità di apprendimento, il desiderio di lavorare, ed è un'esperienza che il bambino ha precedente all'ingresso in ospedale, lo vive dentro l'ospedale e poi rientra a scuola, quindi è un filo rosso che cerca di cucire il prima e il dopo. Diciamo che se il durante funziona bene, nella vita del bambino non ci sarà un taglio netto, un trauma, anche se ovviamente l'ospedalizzazione lunga, come spesso capita, è comunque un trauma, ma forse la scuola, proprio per questa sua normalità, riesce in qualche modo a alleviare.
L'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, ha causato qualche intoppo anche nella vostra scuola?
Sì, all'inizio, quando è scoppiata, diciamo così, anche la scuola, come tutte le altre scuole, ha dovuto interrompere le sue attività. E quindi io ho continuato a seguire quelli che avevo già preso in carico, ho potuto farlo online, purtroppo non ho potuto avere contatti con quelli che invece non avevo ancora incontrato.
Chiaramente, oltre alla scuola, cessato le proprie attività, qualunque tipo di servizio che c'era, c'erano associazioni di volontariato e hanno dovuto interrompere, c'era un progetto di ceramica della Fondazione Thun e ha dovuto interrompere, quindi i bambini di colpo si sono trovati da soli e soprattutto per chi era ricoverato da solo dentro la propria stanza con uno dei propri genitori, e che il ricovero fosse di un giorno o di 20, sempre con lo stesso genitore, non potevano esserci la possibilità di scambiare. Il secondo anno scolastico ha funzionato decisamente meglio, abbiamo ripreso le attività, controllati, tamponati periodicamente, siamo stati vaccinati come gli altri operatori sanitari, e quindi l'attività della scuola l'anno scorso e quest'anno sta procedendo come sempre.
Hai iniziato questa esperienza nel 2005, ecco, da allora ad oggi è cambiato qualcosa all'interno dell'ospedale oppure nella didattica o con i bambini, con le bambine? Insomma.
Cambiamenti ce ne sono stati diversi. Guarda, il più semplice dentro l'ospedale è che tutti ormai, dico tutti per così, senza fare particolari eccezioni, però la maggior parte degli operatori sanno che esiste la scuola dell'ospedale. Inoltre, nel corso degli anni siamo passati dal fatto di essere io da solo per tutto l'ospedale a essere due insegnanti di scuola primaria, e quindi ci siamo potuti dividere meglio i reparti e venire incontro a più esigenze, e dall'anno scorso c'è anche la scuola media, alcuni insegnanti della scuola media, quindi in questo modo riusciamo a offrire un servizio molto più preciso, molto più puntuale e arrivare a più bambini. Ma la cosa centrale è che gli operatori dell'ospedale sanno che la scuola c'è e riconoscono, hanno riconosciuto l'importanza. Sono loro adesso i primi a dire ai bambini nel momento del ricovero: ah, guardate che qui c'è la scuola, si avvicinerà il maestro o la maestra e vi spiegheranno un po' come si fanno le cose. E questo è veramente molto importante, perché ci ha messo nella normalità e anche ci ha messo in un percorso dove anche noi facciamo parte della cura in senso globale.
Ecco, questo porta a pensare anche che in questo modo la scuola esce dalle sue aule, ovviamente, supera la barriera che invece si può trovare quando i bambini e le bambine sono impossibilitate ad andare a scuola per malattia, e qua è la scuola che va da loro. E quindi qua si crea un nuovo modo anche di porsi, una nuova metodologia. In questo come ci si prepara, al di là del mestiere importante e fondamentale che è quello del maestro e della maestra?
Per quanto mi riguarda è stato fondamentale il fatto che io nella vita precedente abbia fatto per 10 anni l'educatore, e forse è per questo che l'ho scelta, immaginando che le due professioni si sarebbero potute incontrare. Cambia il modo di fare la didattica, cambia il modo di impostare il lavoro, ad esempio con i genitori, una serie di barriere che spesso all'interno della scuola si creano in un ambiente come quello difficilmente succedono. Ma c'è un'altra cosa che mi sembra importante: dopo i primi anni che mi sono serviti per capire dove ero messo, i primi 4 mesi ho lavorato, ma allo stesso tempo osservavo e annotavo per cercare di capire, cercando di non esprimere giudizi su niente, ma proprio assorbendo. Ecco, una cosa che ho capito è che c'era un grande impegno anche da fuori dall'ospedale per portare in ospedale delle cose. Faccio l'esempio più banale: a Natale
arrivano regali da poter soddisfare un numero spropositato di bambini molto superiore anche a quelli che ci sono. L'ospedale riceve. Io ho pensato che la scuola potesse fare anche il contrario, essere la scuola dell'ospedale, quindi comunque l'ospedale che offriva qualcosa all'esterno. L'occasione è stata data da due gruppi con cui io collaboro. Uno è il Festival Tutte Storie. E quindi che cosa è successo? Che abbiamo iniziato a ospitare gli autori del Festival Tutte Storie e a volte facendo partecipare a questi incontri anche i compagni di scuola degli alunni ricoverati. Poi c'è stato l'incontro col Cadadie Teatro. Il Cadadie ha iniziato a fare da 10 anni a questa parte uno spettacolo all'interno della sua rassegna Capitani Coraggiosi. Uno degli spettacoli lo portava in ospedale, per fortuna c'è una sala che funziona molto bene e che quindi lo permette, e anche lì partecipavano 3-4 classi degli alunni ricoverati. Credo che questo sia stato molto importante, sia per dire come segnale all'ospedale apriamoci al territorio, ma sia per i bambini incontrare i propri compagni di scuola in una situazione bella, in una situazione dove ricevevano un regalo che era lo spettacolo, che era l'incontro con l'autore, e vedevano i loro compagni, se possiamo dire così, che stavano bene, che comunque nella loro malattia erano in grado anche lì di godersi uno spettacolo, di avere piacere di invitarli, di avere magari poca vergogna di mostrarsi senza capelli, attaccati a una pompa, attaccati a una sacca di sangue, perché questo per loro è la normalità, e anche i compagni vedevano che in quella normalità però c'era vita, molta vita.
Ho letto su internet, perché mi sono un po' informato, che tu hai scritto anche un libro. Ecco, come mai hai avuto questa esigenza di scrivere un libro?
Allora, in realtà io non volevo scrivere un libro. Io ho scritto tanti piccoli racconti che servivano a me per capire quello che stavo vedendo. Avevo la necessità di non perdere le riflessioni che facevo su quello che osservavo, o semplicemente quello che vedevo. Non volevo dimenticarlo. Siccome mi è capitato nella vita di fare attività teatrale, il primo momento è stato quello di dire: ma con questo materiale potrei farci uno spettacolo. Ci ho messo 6 anni per raccontare una delle storie dell'ospedale, perché avevo come obiettivo quello di poter raccontare le storie che mi sembravano storie belle e nutrienti, e che non era giusto che io me ne nutrissi e basta, che potevano essere nutrienti anche per altri. Però allo stesso tempo la mia paura era che invece che venir fuori le storie venissi fuori io. Quindi ci ho messo 6 anni a eliminarmi e a essere semplicemente quello che le raccontava. Ma le storie raccolte erano tante, nello spettacolo ce ne stanno una decina, e il materiale era tanto, e c'erano molte cose che erano rimaste fuori perché la costruzione di uno spettacolo lo imponeva, e quindi le ho raccolte tutte insieme e ho detto: proviamo. E così è partita poi l'idea del crowdfunding e quindi del libro.
Come si chiama il libro?
Il libro, così come lo spettacolo, si chiama L'Altalena, perché mi è sembrato che l'Altalena sia il posto dove io ho deciso di stare. In ospedale hai questo muoverti che ti porta a vedere il cielo, però a vedere la terra, uno dietro all'altro, però con continuità, e che è un po' come la vita, secondo che è un pochino più forte, ecco, all'interno dell'ospedale. Quindi è una instabile stabilità quella che ho scelto, mi piace.
Se avessi la bacchetta magica, cosa faresti migliorare improvvisamente in questa tua esperienza?
Se avessi la bacchetta magica, farei che nel mese di ottobre, quando l'ufficio scolastico regionale manda la circolare a tutte le scuole della Sardegna dicendo: anche quest'anno c'è la scuola in ospedale e c'è l'istruzione domiciliare, che è un progetto del Ministero per far sì che gli insegnanti vadano a casa dei bambini che non possono frequentare, o in alternativa all'ospedale se in ospedale non vengono, o anche in continuità
con l'esperienza dell'ospedale, ecco che quando questa circolare arriva ci sia una notifica nelle teste di tutti gli insegnanti e di tutti i dirigenti e che si vadano a leggere quelle linee guida, in modo tale che quando poi un proprio alunno dovesse capitargli di ammalarsi, di non poter frequentare, sanno cosa fare, come farlo, con chi prendere i contatti e progettare il percorso da subito, senza lasciare, come a volte capita, tempi morti.
Se un docente volesse partecipare a questa scuola in ospedale, cosa dovrebbe fare? Che consigli gli daresti?
Gli potrei dire solo di provare a fare quello che ho fatto, perché per me ha funzionato, e cioè nel momento in cui arrivi, guarda e ascolta. Anzi, ascolta e guarda. L'ascolto è per me l'elemento più importante, e ascoltare significa ascoltare tutti. Ascoltare i bambini, ascoltare i genitori, ascoltare i medici, perché ognuno di loro è portatore di un pezzettino di quell'ambiente, di quella storia, di quelle possibilità, e allora tu puoi capire meglio come intervenire, non solo dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista didattico, perché se sai dove sei e con chi hai a che fare, quali sono i problemi che ogni parte vive e affronta, allora tu puoi entrare decisamente meglio in quello spazio.
Tu hai fatto anche l'insegnante nella scuola normale, chiamiamola così.
Sì.
Ecco, che differenza hai trovato tra la scuola normale e la scuola in ospedale?
Una sicuramente è che i genitori dei bambini che vengono in ospedale creano un'alleanza immediata con la scuola. Cosa che nella scuola curricolare, così come si chiama, va costruita, e spesso con difficoltà, ma va costruita. Qui c'è un'apertura di credito dall'inizio, perché molti non se l'aspettano che ci sia quella possibilità, quindi tu arrivi e gli stai offrendo qualcosa che non si aspettavano, quindi si aprono immediatamente a questa possibilità, e allora lì è molto più facile costruire una relazione che tenga conto di tutto e che, come dire, vada in maniera unitaria ad affrontare i bisogni che i bambini e i ragazzi hanno.
Hai trovato anche molta ricezione da parte dei bambini e delle bambine ricoverate verso la scuola?
Assolutamente, la cosa meravigliosa è che i bambini, ma anche i ragazzi, ma soprattutto i bambini, loro rimangono loro stessi, non li cambia nulla, per cui apprezzano che ci sia la scuola, ma se non ne hanno voglia, non ne hanno voglia, così come quando erano fuori, si volinti vassai, si vassanta. Se vogliono far finta di dormire, si tirano sul lenzuolo e fanno finta di dormire. Dopodiché, nel corso degli anni, l'abilità è quella di scoprire quando uno sta dormendo veramente o sta facendo finta di dormire, quando è il momento di accettare che quello non ne ha voglia, quando è il momento invece di insistere perché la voglia se la faccia venire. Però ecco, nella relazione con i bambini c'è il vantaggio di lavorare uno a uno, ma i bambini in un posto o nell'altro sono loro.
Ok,
grazie.
Per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie. A voi.
Grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.